Benvenuti a Ricciotto, il cinema dalla parte giusta. La parte giusta sarà quella di Edgar Wright, non lo so, lo scopriremo in puntata. A me il film mi è piaciuto molto, ma vi ricordo che ho due Mac da vendere, forse...
Questa la cosa... parte giusta è di chi viene a comprare questi Mac, così vado alla suite.
Scrivete a vendisimac@inutile.eu se volete sapere quali. Ascoltate l'inizio della puntata precedente, ma anche delle due precedenti, cioè la 252, 253, 254, sigla! Qua, caro Aldo Fresia, cara Federica Bordin e cara nostra ospite di nuovo Alice Cucchetti. Alice, purtroppo ci tocca ripetere tutta la manfrina che Alice è una dei conduttori di
Pilota.
sui telefilm, perché magari c'è gente che non ha ascoltato la puntata sulla mostra
Venezia,
di Venezia,
cioè, male, perché è una puntata bellissima.
È capita per magari uno odia Venezia, no? Oppure, e allora non l'ascolta,
tipo i Trevigiani.
E quindi Alice, spiegaci cos'è Pilota.
Pilota è un podcast di telefilm, come recita acutamente il suo sottotitolo, e, che adesso è andato in pausa estiva, come spesso capita ai telefilm, peraltro, e a tante altre categorie.
A Ricciotto anche.
Esatto, e che però tornerà, perché i miei colleghi tornerà. Andrea Di Lecce e Alice Alessandri stiamo pensando insieme nuove puntate, e presto ne confezioneremo di nuove, quindi abbiate fede.
Piccolo disclaimer per chi non ha ascoltato la puntata su Venezia: innanzitutto la potete ascoltare su iTunes, su Spreaker o su QWERTY.it, QWERTY con la V con la Y, ma abbiamo ucciso una bottiglia di bianco a stomaco vuoto e senza neanche bere acqua,
esatto.
Pertanto siamo, almeno io personalmente, ma anche Fede, la vedo un
anche
po' brillotti, ecco.
Sì.
E quindi io adesso andrò subito a fare pipì, così butto via un po' di alcol e poi a riempire.
E ci lasci la patata bollente.
Beh, lo scheletro del film, Aldo, lo sai fare benissimo anche senza di me.
Allora, c'è un femore. Vai.
Però se volete...
Dio mi è buono!
Col ditino proprio.
Ah, mi è venuto in mente che posso fare una piccola cosa su Venezia, mi è venuto in mente solo ora, è perché a Venezia c'era Edgar Wright. Era in giuria e l'ho incontrato al bar.
Il grandissimo Edgar Wright.
Cioè, l'hai beccato a quel bar in cui hai
non
pagato lo spritz 5 euro?
Non quello migliore in cui lo spritz costa 3. E lui era lì da solo, seduto. Poi alcuni miei amici sono andati a fare la foto, io sempre vergognissima, non l'ho fatto. Però lui era lì tranquillissimo e molto molto preso bene.
È un po' legione.
Un po' legionissimo, sì. La gente è andata lì e ha detto bello Baby Driver e lui ha detto ok.
Che
io sarei andata lì e avrei detto bello Shaun of the Dead, grazie.
Io avrei detto bello Hot Fuzz.
Ecco, vabbè, bello Spaced.
Vabbè, così abbiamo fatto anche il collegamento fra le due puntate.
Esatto. Allora, Baby Driver è il sesto film di, appunto, Edgar Wright, inglese, regista, sceneggiatore. E questo Baby Driver è un esperimento interessante. Lui, ai tempi di L'alba dei morti dementi, Shaun of the Dead appena citato, aveva utilizzato Don't Stop Me Now, un pezzo di Queen, per dare ritmo a una scena che prevedeva, fra le altre cose, di pestare un vecchio zombie all'interno di un pub. Ebbene, Baby Driver prende questa idea e la trasforma in un film, in un lungometraggio, perché l'intero Baby Driver è sostanzialmente quella scena lì di L'alba dei morti dementi.
È vero.
Questo fa sì che Baby Driver possa essere definito non tanto un thriller action o un action e basta, come ad esempio si legge sull'Internet Movie Database, quanto piuttosto come un musical action, nel senso che le canzoni ricoprono il medesimo ruolo importante che avrebbero in un musical, determinano cioè quello che accade in scena in maniera molto significativa. Prima di arrivare a quello che accade in scena, la trama molto velocemente è questa qua. Abbiamo un giovane pilota di automobili che è molto 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 bravo al volante, di conseguenza viene utilizzato da un criminale come autista per le fughe dopo rapine. Un giorno il nostro protagonista, che si chiama Baby, non è il suo vero nome ma lo scopriremo soltanto alla fine come si chiama, Baby si innamora di una cameriera, poi arriva quello che in teoria dovrebbe essere l'ultimo colpo prima di poter andare libero nel mondo e fare un lavoro onesto, e invece tutto va a gambe per aria, insomma accadranno tante cose. Il dettaglio importante da sottolineare è che Baby ha subito un incidente automobilistico quando era un bambino, e questo incidente gli ha lasciato un persistente fischio nelle orecchie. Lui annulla il fastidio del fischio nelle orecchie ascoltando musica, e dunque ha costantemente delle cuffie, degli auricolari in realtà, in testa, che utilizza per ascoltare musica, e da questo spunto narrativo nasce l'idea di realizzare un musical action. Ora, musical action significa questa cosa qua, sostanzialmente. Normalmente che cosa succede in un film? Che viene scritta la sceneggiatura, viene girato il film e in un ultimo momento si chiede ad un compositore di comporre le musiche per accompagnare le immagini. Può succedere, spesso succede ad esempio quando si usa la tattica dei leitmotiv, che il compositore venga chiamato in campo molto prima, perché gli si chiede sostanzialmente di creare dei temi musicali coerenti con la narrazione che verrà raccontata. Talvolta, per esempio è il caso di Quentin Tarantino, un brano ispira la scrittura di una scena in sceneggiatura. Edgar Wright fa in realtà un passaggio ulteriore rispetto a questo riassuntone che ho fatto fino adesso, e cioè parte sin dalla sceneggiatura sapendo che canzone sarà in scena in quel momento e di conseguenza immaginando la sceneggiatura ma soprattutto la regia in funzione di quella canzone lì, il che significa sostanzialmente fare esattamente quello che fanno i musical, soltanto che al posto delle canzoni e delle persone che ballano abbiamo delle sparatorie e degli inseguimenti automobilistici. Però la logica è esattamente la medesima, per cui se sul set di un musical ad esempio viene chiesto a Ginger Rogers e Fred Astaire di danzare in base alla musica che viene filodiffusa sul set, allo stesso modo agli stuntmen e agli attori viene chiesto di sparare e di inseguirsi in base al ritmo dettato dalla musica che in quel momento è in scena. Questa cosa è obiettivamente molto 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 complicata da fare, è un'idea di regia molto spumeggiante che è coerente in fondo col percorso che Edgar Wright ha fatto fino adesso. Edgar Wright è un bravo sceneggiatore ma è soprattutto un ottimo regista. I suoi film precedenti, L'Arba dei Morti Dementi, Hot Fuzz, La Fine del Mondo, Scott Pilgrim vs. The World, dimostrano che lui come regista è uno dei non numerosi registi capaci di imporre uno stile visivo non gratuito, non perché ti faccio vedere che ho il pene grosso, ma perché sono il fan di un cinema che va a 1000 all'ora, sono capace di farlo andare a 1000 all'ora e mi diverto tantissimo quando riesco a farlo.
Ma sai che comunque questa cosa, scusami se ti interrompo, vai, ma questa cosa dei 1000 all'ora io nei suoi film non l'ho mai vista, forse in Scott Pilgrim. Perché se tu mi dici 1000 all'ora, io penso a una cosa molto muscolosa, molto...
Ah no, non in quel senso. No, hai ragione a obiettare. 1000 all'ora nel senso della capacità della regia di costruire un ritmo interno, costruire comicità, trovare soluzioni inattese e sorprendenti, in questo senso.
Mai gratuite.
In Scott Pilgrim questo è ancora più presente, se vuoi, perché porta alle estreme conseguenze un discorso che c'era già in precedenza, però anche nei film precedenti, che se vuoi sono più pacati, quello che è interessante è la sua capacità di raccontare in modo non banale delle situazioni che potenzialmente potrebbero essere banali. Per riprendere l'esempio con cui abbiamo iniziato la puntata, mettere Don't Stop Me Now a stabilire non solo il ritmo delle mazzate date al vecchio zombie, ma anche il ritmo degli interruttori del pannello elettrico centrale, quando li spegni, quando li riaccendi. Cioè questa cosa qui è figlia di un'idea di regia che è molto spumeggiante, ecco. Dimmi.
Sì, è un'idea di regia che secondo me lui ha veramente, che non ci sono voluti dei film perché la sviluppasse in maniera completa, perché ce l'aveva addirittura all'inizio quando aveva fatto Spaced, che era quella...
Spaced, io ho iniziato a vederlo, poi l'ho mollato
è una serie bellissima.
Sì. TV. Due stagioni,
sì, tipo 16.
C'è su www.vid.it.
Si trova, e c'è semplicemente...
Almeno c'era.
Ok, cioè quella cosa che dicevi tu, Aldo, di rendere i momenti magari banali, non così banali, cioè la prima scena che mi viene in mente è la scena in cui ci sono i tre protagonisti che fingono di spararsi a vicenda, quindi fare una sparatoria con le pistole, con le mani a forma di pistole, e c'è il sound design incredibile in cui si sentono effettivamente le sparatorie, ed è girato come se fosse un film di guerra, però sono tre deficienti nel loro salotto che si sparano a vicenda, e quello era il 99, penso, una cosa del genere, perché era appena uscito il primo prequel di Star Wars, che era una cosa che nel telefilm era una cosa molto grossa.
Perché lo era nel 99, sì. Era una cosa molto grossa. Oggi non ci sembra strano, ma è così.
uno degli youtuber migliori che ci sono in giro è Tony Zhu, che fa Every Frame a Painting, che è questo canale molto bello dove analizza i film, e lui ha fatto proprio un paio di anni fa ormai, credo, e ne abbiamo già parlato, 18,
un paio di anni fa almeno,
un
sì.
video in cui metteva a confronto il montaggio di Edgar Wright usato come scansione del tempo, perché se
e
tu
come
devi...
generatore di comicità, cioè e lui, anche come... lui sì, fa sì, le sì. battute con il montaggio,
assolutamente, sì. Però nella fattispecie una cosa che secondo me è molto importante per capire anche la regia di Wright è come usa lui il montaggio per raccontare la scansione del tempo, mm-hmm. Cioè se in un film io devo andare da Milano a Venezia, il regista mediocre mi inquadra l'auto, tendenzialmente io andrò in auto, in autostrada sulla 4, e col drone oggi, ma una volta con l'elicottero, seguire l'auto in autostrada e il passaggio dei cartelli stradali, le colline del Vicentino e tutte quelle menate lì. Wright ha un montaggio serratissimo su per esempio in Hot Fuzz, all'inizio lui che deve andare da Londra al villaggio in culo al pianeta, non mi ricordo di che parte dell'Inghilterra sia, se è ancora in Inghilterra tra l'altro, il taxi, il treno, il bus, tutte quelle menate lì, e poi al contrario per indicare il viaggio in essere, lui che si addormenta sul treno, il paesaggio sì, che sì. cambia. Però fisso, cioè è una cosa molto...
Perché figa. Lui è, diciamo, un regista che ha molta, molta, molta fiducia nelle capacità del montaggio di fare narrazione. Mi dai la palla al balzo per parlare di un film di cui non abbiamo parlato, ma che in questo caso può essere utilizzato, ahimè, per lui come esempio in negativo, cioè Atomica Bionda, che è uscito relativamente di
che
recente
non mi è
nelle
piaciuto.
Sale. Atomica Bionda ha queste due cose che lo differenziano da Edgar Wright e da Baby Driver in particolare. Intanto... Atomica Bionda, come molto cinema action, riprende quello che accade sul set, non lavora per raccordi narrativi dettati dal montaggio, mentre Wright fa l'esatto opposto, riesce cioè a, appunto, a fare questo lavoro sulla percezione del tempo che passa o fare comicità, perché ha ben presente che in fondo una delle caratteristiche non banali del cinema come linguaggio è utilizzare il montaggio in termini significativi, non semplicemente il montaggio come quella roba che cerca di dare ordine a delle sequenze che sono state realizzate sul set.
Mi spieghi meglio per favore questa cosa del fatto che lui riprende, lui il regista di Atomica Bionda mi riprende, no. mi usa il tempo
posso dire una cosa? Sì. Mi introduco, allora, non per fare la difesa, e capisco. Vai. Benissimo, e comunque secondo me, cioè Baby Driver è nettamente superiore a Atomica Bionda, mi è piaciuto abbastanza, devo dire.
Io parlavo con Federica di questa cosa qui, secondo me il doppiaggio mi ha ammazzato il film.
Sì, può essere, io l'ho visto in originale, però lo dico che è vero quello che dici tu del montaggio, del fatto che in Atomica Bionda c'è molto poco, in alcuni casi forse cioè, è meglio quello di Edgar Wright, che invece lo sa lavorare, ma io però mi sento di dire che in Atomica Bionda c'è molto poco, anche perché è il film di uno stuntman che assolutamente. Vuole assolutamente valorizzare prima di tutto il lavoro degli stuntman e di Charlize Theron, che in quel film lì fa un lavoro da stuntman, da stuntwoman, e quindi quando tu vuoi far vedere davvero cosa sta succedendo, quanto uno stuntman è bravo a fare lo stuntman, non ci metti il montaggio, perché vuoi dire allo spettatore guarda che sta succedendo davvero, che questa roba
sì.
Poi può piacere o non piacere, può dare più ritmo o meno ritmo, o quello. Però infatti, secondo me in questo caso
hai assolutamente
ha un senso.
Ragione di intervenire su questa cosa, perché chiariamoci, sono due modi diversi di intendere la regia, non è che uno sia superiore all'altro,
esatto.
Se lo usi bene, è ovvio che se tu hai degli artisti marziali straordinari, hai il Jet Li dell'età d'oro quando... era impressionante,
sì, sì, o anche scopri che Charlize Theron è brava come
esatto.
uno stuntman,
esatto.
anche se
non
ha 42
stacchi,
anni
cioè, affidi sì. non a caso sui set dei film d'azione il responsabile di quello delle coreografie d'azione si chiama coreografo, appunto,
sì.
che è lo stesso nome che si usa per i ballerini. Allora noi immaginiamoci di andare a vedere un balletto, non è che si stacca, perché tu guardi anche come il ballerino o i gruppi di ballerini esegue quella figura e godi del fatto che quella figura è eseguita in maniera armoniosa, efficace, con potenza, bla 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 bla, che è la logica delle arti marziali.
Scusami, lei è pazzesca nel film, non volevo non vorrei che sembrasse che non mi è piaciuto il film, perché lei è una cagna, è una roba che non ha senso in quel film.
Assolutamente. Però esiste appunto un altro modo di fare cinema, che è quello di non sottovalutare ovviamente quello che accade sul set, ma di affidarsi moltissimo alla fase di montaggio, dove cioè sostanzialmente una parte delle cose che tu stai raccontando non sono la ripresa di quello che è successo sul set, bensì come tu associ diverse cose riprese in momenti differenti
sì,
sul
sì.
set. Da questo punto di vista c'è una differenza grossa fra i due. La differenza che invece, se vogliamo, è in negativo è che mentre in Baby Driver la scelta musicale nasce a monte e dunque in qualche modo è nutre il film, in Atomica Bionda i brani sembrano avere la stessa vita che hanno in Suicide Squad, che è un film infinitamente peggiore rispetto a Atomica Bionda, però non mi fido di quello che sto mettendo in scena, non mi fido della storia che sto raccontando, e allora butto dentro David Bowie perché aggiungo motivi di interesse allo spettatore, il quale in realtà nel caso di Atomica Bionda secondo me non avrebbe bisogno di essere ulteriormente stimolato, mentre in Suicide Squad è ovvio che devi dargli tutto il possibile perché esatto. Non c'è niente.
Però vi posso dire un'altra cosa, poi basta, poi la smetto. È solo che è vero, questa cosa qua di Atomica Bionda è un po' il suo che a un certo punto è il suo pro, cioè il fatto che questa la colonna sonora comunque è fatta di pezzi pazzeschi, però nel senso è il suo contro perché sembra davvero una playlist di Spotify. Però devo dire che sono stilosissimi e secondo me si sposano perfettamente col fatto che lei è un personaggio strastiloso, cioè è vero che le scelte di colonna sonora sono banali, però cioè Blue Monday in quel modo lì, cioè non fa altro che sottolinearti quanto lei è una figa allucinante.
Sono quindi, assolutamente d'accordo, secondo,
cioè sempre faccio sempre quella difesa, quella che difende Atomica Bionda, ma
ci sta. Secondo me un esempio possibile per chi ha voglia di andare a recuperare è il momento in cui viene utilizzato questo brano di David Bowie, di cui ovviamente
Cat People,
esatto, che è stato utilizzato anche da Tarantino in Inglourious Basterds. Se tu osservi le due scene una accanto all'altra ti rendi conto che da un lato c'è un grande narratore Tarantino e dall'altra parte c'è uno che sentiva il bisogno di aggiungere l'asso, no, sì, per vincere con più sicurezza la mano di carte, non so come dire.
Sì, io mi sono anche chiesta se magari non volesse semplicemente citare Tarantino, perché ormai comunque Inglourious Basterds è un film che secondo me, anche se non è così, così vecchio, ma si può già considerare un classico, almeno io lo
penso
faccio.
Sia il mio preferito suo.
Anche uno dei miei preferiti.
E io rimango su Kill Bill, se devo proprio dirne uno.
Sono... Vabbè,
che però poi, come al solito, mi viene in mente, però no, aspetta.
Però lei
finisce sempre così.
Vabbè, stiamo divagando.
Vabbè, tornando a Baby Driver, una cosa
quanto
che...
è bello divagare.
Vero. Una cosa che secondo me vale la pena di sottolineare a proposito di questo film è che esistono dei film che sono divertiti ma non divertenti. È una definizione che avevamo usato parlando di Ave Cesare di Fratelli Coen nella puntata X di Ricciotto, che non ricordo, cioè ci sono dei film dove ti rendi conto che su 7 si sono molto divertiti, ma ci sono anche dei film dove ti rendi conto che si sono divertiti ma a te spettatore non viene consegnato molto altro se non notare che si sono divertiti sul 7. E ho usato Ave Cesare dei Coen perché i Coen sono dei giganti, cioè, e anche in quel caso può esserci un lato negativo, mentre Baby Driver mi pare, nonostante fosse un film in fondo molto molto personale, molto voluto perché ce l'aveva in canna da anni e bla bla bla, questo è un film dove evidentemente si sono divertiti sul set, ma rimane un grosso pezzo di divertimento per gli spettatori, dove in termini puramente registici, cioè dove Edgar Wright dà il meglio di sé. Mi pare però che in termini di sceneggiatura ci sia qualche dubbio. Io avevo dei dubbi, poi in realtà Federica ha messo degli appunti e lei è in grado di argomentare meglio di me perché dal punto di vista narrativo il film funziona meno rispetto dal punto di vista registico. Secondo me il problema grosso è che Edgar Wright è nel suo quando fa il regista pirotecnico e sfumeggiante e è nel suo quando fa lo sceneggiatore dei pub inglesi. Se lo togli da lì, in qualche modo lo trovo meno efficace. Era meno efficace come sceneggiatore in Scott Pilgrim vs. The World ed è meno efficace in questo caso. Non credo che sia da sottovalutare il fatto che in fondo siamo di fronte a dei personaggi molto stereotipati, ad una storia in fondo non particolarmente originale. Quello che mi salva il film, che a me è piaciuto nonostante questo dubbio, è che poi la messa in scena super pirotecnica mi ha molto divertito e mi ha molto intrattenuto, però effettivamente c'è un neo e cedo la palla a chi il esatto. Neo l'ha saputo inquadrare meglio di me, perché per me era rimasta più una sensazione che non riuscivo bene ad argomentare, mentre lei è andata
quindi
nello
io
specifico.
Mi metto gli occhiali e alzo il esatto. Ditino adesso.
Alza
no
il
allora io voglio innanzitutto fare una super premessa, cioè che come ho già cercato di dire prima, io sono molto molto fan di Wright e ho recuperato tutto il recuperabile, a parte il suo primo film, Fistful of Fingers. E a me è sempre piaciuto un sacco, cioè io quando ho visto Shaun of the Dead, anche se non ho visto l'originale di Romero, però comunque mi ero divertita lo stesso, e anche se mi fanno paura i film horror, mi fa schifo il sangue eccetera, perché sono una caga sotto, però Wright mi piaceva tantissimo, perché mi piace tantissimo, perché la sua capacità di portare sullo schermo questi personaggi che alla fine sono uomini cresciuti male, con ancora la mentalità di bambini, che si trovano di fronte a situazioni più grosse di loro, devono cercare di capire come risolverle, che siano semplici come in Spaced, che è questo appunto telefilm in cui ci sono sti coinquilini, un lui e una lei, che devono vivere la vita di tutti i giorni, però come se fossero un fumetto, come se fossero un film surreale / fantascientifico, a Shaun of the Dead in cui c'è l'apocalisse zombie, hot fuzz, eccetera eccetera. Questa cosa qui non l'ho trovata in Baby Driver, che secondo me non funziona, e non funziona principalmente perché appunto voi avete parlato prima della questione della musica e del montaggio a partire dalla musica, e io credo che questa cosa qui, che lui aveva in canna da almeno 15 anni eccetera eccetera, sia il problema principale, cioè lui è come se avesse deciso di prendere l'estetica però non metterci dentro il contenuto, non so se per insicurezza sua o perché effettivamente forse non è il migliore sceneggiatore del mondo, perché ricordiamoci che comunque adesso forse sto per dire una cazzata perché non ho recuperato, però i tre film della trilogia del Cornetto, per dirla, sono scritti con Simon Pegg, che è uno sceneggiatore migliore di Wright, e oltretutto Scott Pilgrim è tratto da un fumetto.
Simon Pegg ha salvato, cioè ha reso il terzo film del nuovo corso di Star Trek un film decente.
Ok.
Non voglio nemmeno immaginare cosa sarebbe stato senza Simon Pegg, che già a me non è piaciuto, però vabbè.
Però vedi dove lui è intervenuto.
Sì, cioè delle tutte le robe da fan, perché comunque lui è un super fan di Star Trek.
Vabbè. Che hanno saputo bene, diciamo.
No, io purtroppo appunto non ho visto Star Trek, però
questi tre puoi fare a meno.
Va bene. Dalla mia esperienza
Discovery esce tra 10 giorni e magari...
Discovery
cosa? È una nuova serie TV di Star Trek che uscirà dal 25 settembre su Netflix, però una puntata a settimana.
E a noi fan siamo già con... Tipo,
però ti confermo il dubbio che avevi, effettivamente sì. Simon Pegg ha scritto la trilogia del Cornetto, oltre ad aver scritto Space, cioè, ha co-scritto
Space con Jessica Stevenson, che è, sì. E sia Simon Pegg che Jessica Stevenson sono anche i protagonisti di Space. E quindi secondo me Edgar Wright non è mai stato forte nella sceneggiatura, per quanto non si noti la cosa, in questo caso secondo me si nota molto, perché lui parte da una premessa molto molto molto
debole,
che è una premessa puramente estetica. Cioè lui alla fine, da un paio di interviste che ho letto, 15 anni fa, lui dice sempre 15 anni fa, si immaginava questi inseguimenti d'auto a suon di musica mentre si ascoltava la musica per conto suo. Poi nel 2003 ha fatto questo videoclip per un gruppo che si chiama Mint Royale, se non sbaglio, che è praticamente la prima scena di Baby Driver, cioè il momento in cui gli altri escono per fare la rapina e lui si mette ad ascoltare la canzone, e il videoclip è esattamente questa cosa qui, dà ragione a quello che avevo pensato io, cioè che questo film non doveva essere un film di 2 ore, ma doveva essere un film di al massimo 10 minuti, per la premessa e per il modo in cui lui decide di metterlo in gioco, cioè sia la premessa formale che la premessa che lo sviluppo di contenuto, perché il contenuto non c'è in questo film, mi dispiace dirlo, ma i personaggi non esistono, i personaggi non ci sono, la storia, a parte avere un finale parecchio ridicolo, che però non mi metto a spoilerare perché comunque ok, un terzo atto abbastanza imbecille per quello che mi riguarda, i personaggi non ci sono per niente. L'utilizzo della musica per mostrare la psicologia del personaggio, che sia diegetica o extra diegetica, è già stata, giusto, ho fatto giusto, ok, sì. Grazie, è stata utilizzata altre volte, cioè a me è venuto subito in mente Arancia Meccanica, quindi siccome mi è venuto subito in mente Arancia Meccanica vuol dire che effettivamente è la cosa più banale a cui si possa pensare, e quindi non è una rivoluzione. Questo non per dire che uno non lo può fare solo perché l'ha fatto Kubrick, ovvio, però non ci vedo tutta questa rivoluzione a livello di montaggio, anche perché appunto, avendola già declinata in un videoclip, ci sono molti altri videoclip che fanno la stessa identica cosa e la fanno molto bene, e i primi che mi sono venuti in mente sono quelli ad esempio di Gondry, cioè rispetto alla questione movimento, montaggio, musica, cioè il videoclip Around the World per i Chemical Brothers di Gondry che mostra la musica in movimento, oppure allo stesso modo quello di Spike Jonze per Fatboy Slim in cui c'è Christopher Walken che balla. Dimmi.
Con coreografia di
Christopher Walken, perché lui è un ex ballerino. E, mi piace che mi hai fatto questa domanda tra bocchetto incredibile, però ce l'ho fatta lo stesso.
Video pazzesco, peraltro.
Sì, no, il video è bellissimo, sì, ma infatti, oppure ad esempio sempre per Gondry di Artist Bottom to Bottom dei White Stripes, mm-hmm. che è questo, loro sono chitarra e batteria, e ci sono le chitarre e batterie che si moltiplicano a ogni battito di batteria, perché è una canzone
ed molto
minimale.
Era di Gondry, sì. Ma non mi ricordo di che gruppo, quello con il paesaggio che vedi dal treno e passano...
Quello di Bjork, sì. Bachelorette di Bjork.
Bjork mi fa schifo, forse Chemical Brothers,
però ce n'era uno di Bjork col treno che era di Gondry, lui ne ha fatto un sacco
ad ogni battito, tipo passa il palo a seconda del suono, dell'elettricità,
ne avevo in mente un altro.
No, questo non per dire che altri l'hanno fatto, quindi non lo puoi fare tu, più che altro per dire è un'idea ottima, un'idea molto, molto bella, molto interessante, che però più di 10 minuti nella mia testa, non nella mia testa ma in generale nel film, non può durare. Anche ho trovato un altro parallelo a livello di telefilm con quest'idea di usare il suono, la mancanza di suono o comunque un problema uditivo della persona che viene mostrata nel film, che ci inserisce nel film stesso, che è una puntata dell'ultima stagione di Master of None che si chiama New York I Love You,
bellissimo,
che ha un segmento che parla di questa giornata di una ragazza sordomuta, e il segmento è totalmente silenzioso,
senza audio,
e quella cosa regge fortissimo ed è veramente molto d'impatto ed è molto a 360 gradi, però dura 10 minuti, è quella la cosa, e soprattutto ti mostra quella cosa lì per spiegarti qualcosa, cioè per effettivamente spiegarti come vive una persona che non sente, che è sordomuta, e comunque come riesce a vivere e a gestirsi la giornata. Questo non per dire che sarebbe ingiusto fare un film di due ore su una ragazza sordomuta.
Abbiamo detto che il protagonista soffre di
acufene. Sì, l'aveva detto Aldo prima. Okay, sì.
No, se no questa cosa del sordomuto non sembra.
No, sì, no, mi pareva che fosse stato detto. Quindi, cioè, io la cosa che critico principalmente a Baby Driver è il fatto che, mentre in questi esempi che ho fatto si parte da un concetto per poi arrivare all'estetica, lui ha fatto il giro al contrario, cioè partito dall'estetica per arrivare a un concetto. Peccato che non abbia portato un po' di carne in questa cosa qui, e anzi abbia creato una storia che è abbastanza... imbarazzante, ripeto, a livello di personaggi. Poi io sono sempre quella rompiballe con tutte queste dita alzate rispetto a determinate cose, però prendo l'esempio dei personaggi femminili perché secondo me possono spiegare in generale tutti i personaggi. Nel film, senza fare spoiler perché è molto... anzi...
Nel trailer
c'è più o meno tutto.
La mamma che però è morta e dunque non è un problema.
Ok, allora... Okay.
mamma morta, quindi si può
sarà
parlare.
Sarà uno spoiler quella comunque.
Sì, vabbè.
Vabbè, ma hai detto che ha avuto un incidente, sì. Per cui...
Cioè, allora, sicuramente Wright non è conosciuto per i personaggi femminili forti, perché l'unico personaggio femminile... sfaccettato è quello di Daisy, che è la protagonista di Spaced, che però è scritto da Jessica Stevenson, non è scritto da lui.
A me non dispiaceva quella che cambia i colori di capelli in Scott Pilgrim,
però anche lì non l'ha scritto lui, capito?
Ah, no, certo.
E poi comunque anche lì comunque Ramona non è un personaggio vero, cioè è proprio la Manic Pixie Dream Girl, mm-hmm. cioè mm. la l'ideale di ragazza molto carina e un po' strana, però comunque sì. Bella e non, cioè è un po' un ideale, un sogno maschile, non è tanto un vero personaggio, mi sembra.
Sì, come del resto lo è anche Deborah, la cameriera, esatto. La cameriera di questo film. Cioè allora, i personaggi principali sono tre, cioè Deborah, la cameriera di cui Baby si innamora.
Personaggi femminili,
sì, che tra l'altro non interagiscono, non c'è un dialogo fra due donne, però insomma questo non è un problema necessariamente, non è quello il punto del film. C'è Deborah che è la compagna, la donna indifesa del protagonista, che non ha una psicologia di suo, quando lui le dice facciamo questa cosa lei accetta, lei non ha un passato, cioè il suo passato è liquidato in due righe di dialogo e non scambia discorsi con altre persone che non siano Baby, almeno per più di due linee di dialogo. Poi c'è il personaggio della madre, che è morta, e il suo unico scopo è quello di essere il motivo per cui Baby è in un determinato modo e per cui cerca anche una persona in Deborah molto simile alla madre, perché entrambe cantano. E poi abbiamo il personaggio di Darling, che è una dei criminali, sposata col personaggio interpretato da John M, che si chiama Buddy, la cui caratterizzazione è fatta da una serie di scene in cui viene inquadrato il suo culo, in maniera proprio molto sensibile, molto raffinata. È un altro paio di sguardi, magari di Jamie Foxx che si gira e la guarda, e di Buddy che la guarda. In generale è questo personaggio che si eccita al pensiero che il suo compagno possa ammazzare delle persone, che è una persona di cui non ci si può fidare, eccetera. E questa è la sua caratterizzazione. Oltre al fatto che poi viene usata in un'altra maniera per la terza parte del film, nel terzo atto del film, che però non spoilero, che le toglie ancora di più quel minimo di indipendenza che magari aveva, perché diventa semplicemente uno strumento per altro. Il fatto che ci siano questi tre personaggi femminili che però girano intorno a Baby, perché lui non è che ha tante relazioni, non ci sono tantissimi personaggi nel film, il fatto che questi tre personaggi, a parte la madre che è morta, quindi vabbè, non siano minimamente tridimensionali, rompe anche un po' la possibilità di creare una rete tridimensionale attorno a Baby, e quindi anche il suo personaggio, che sia qualcosa di più di questo ragazzino con l'acufene che però guida bene e gli dispiace perché la madre è morta. E oltre al fatto che sia sbagliato per principio nella mia testa nel 2017, però adesso di nuovo alzo il ditino, creare personaggi veramente personaggi femminili così offensivi, onestamente. E del resto però ho pensato anche al fatto che Wright ha più volte citato i film di Walter Hill, o comunque i film degli anni 70, come omaggio a Baby Driver, e quindi quel tipo di narrazione lì, quel tipo di personaggio lì. Però nella mia testa neanche quella è una giustificazione, perché ho pensato a uno dei miei film preferiti, che è Strade Violente di Michael Mann dell'80, in cui abbiamo il protagonista Frank, che si ritrova più o meno nella stessa situazione di Baby, a parte che lui è uno scassinatore, si ritrova a dover cercare di far innamorare questa donna, e abbiamo un dialogo di più o meno 10 minuti in cui loro si confrontano e parlano fra di loro, e abbiamo una visione a 360 gradi del protagonista Frank e della donna Jessie, di quello che vogliono dalla vita, di cosa vogliono fra di loro, e effettivamente bastano 10 minuti per caratterizzare un personaggio. Non mi interessa avere Deborah come personaggio principale, mi rendo conto che è Baby, però mi basta avere qualcosa di più di io voglio fare così, sì ok facciamo così perché sono innamorata di te dopo un'uscita e mezza che facciamo.
Però se posso intromettermi, certo. Allora innanzitutto perché da un lato condivido in parte le tue critiche, ma perché anch'io sono molto sensibile alla anch'io sono sempre quella che alza il ditino.
Vorrei sottolineare che di per sé le condivido anch'io.
Sì, sì, cioè nel senso capisco, è assolutamente un discorso che condivido in pieno, anche perché ribadisco, sono spesso io quella che fa notare il sessismo della scrittura dei personaggi femminili, e non solo, perché spesso anche i personaggi maschili ne risentono. In questo caso specifico, a me personalmente il film è piaciuto, ma in un modo molto infantile e immediato, cioè mi sono divertita tantissimo. Ho anch'io delle riserve sul finale, nel senso che non arriverei a dire che è imbarazzante, ma
è moscio
e più che altro,
come minimo.
Più che altro avrei fatto tranquillamente a meno tipo degli ultimi 10 minuti, cioè, però vabbè, okay. Non è che si può tanto stare lì a fare, andare dal regista a dire dovevi fare così, è proprio un film che per me mentre lo vedevo è finito 10 minuti prima di quando finisce, poi dopo il dopo non di più. In questo caso penso che non mi abbia dato così fastidio la raffigurazione dei personaggi femminili in modo estremamente stereotipato, probabilmente innanzitutto perché mi sono divertita a guardare il film, e quando ti diverti ti piace ci fai meno caso, e poi anche perché io l'ho vissuto molto di più come un musical che come un film di action, un film action o un film noir, perché ha anche un pochino questi aspetti, in alcuni punti un film di gangster eccetera. E io sono abituata che comunque nei musical si lavora tantissimo per stereotipi, perché comunque quello che importa è il numero, cioè è la coreografia, il numero, l'effetto speciale, l'esibizione, questo vale sia per il teatro che per il film, e quindi tantissimo si lavora per stereotipi, perché non ci importa quando guardiamo un musical che il personaggio sia stereotipato, tridimensionale, non ci importa davvero neanche tantissimo che abbia un'agenda forte, cioè delle motivazioni forti, quello che ci importa è che i numeri siano belli e che quando noi andiamo a vedere il musical viviamo lo spettacolo e ci divertiamo, e quindi tutto il resto è solo un pretesto. Per cui in questo caso è tutto un pretesto ed è evidente, ed è esattamente quello che dici tu. Secondo me la differenza sta nel fatto che io o altri spettatori a cui è piaciuto l'abbiamo vissuto così, cioè siamo andati a vederlo per i numeri, siamo andati a vederlo per i primi 6 minuti che sono una roba che tu hai gli occhi, cioè i primi 6 minuti sono una roba che hai gli occhi che ti escono dalle orbite, o altre, o anche la scena che c'è subito dopo, quella in cui Baby va a prendere il caffè.
Un piano sequenza clamoroso.
Che è un piano sequenza tutto coreografato davvero, cioè c'è un coreografo lì, un coreografo di danza che ha coreografato tutta quella cosa, adesso non mi ricordo il nome, o altri momenti che sono proprio esattamente delle esibizioni. E tutto il resto è solo un pretesto, che è esattamente quello che dici tu per unire questi numeri qua. Poi è ovvio che se uno non si diverte, se uno non trova il numero spettacolare, giustamente viene fuori tutta la povertà di impianto e il fatto che i personaggi siano buoni.
Story è uno dei migliori il musical del mondo, io mi sono addormentato a mezz'ora e non l'ho più finito perché
poi mi hanno annoiato. Romeo e Giulietta
esatto, cioè è proprio un cazzo.
Secondo me, penso che il motivo per cui ci sono rimasta così male, perché fondamentalmente ci sono rimasta molto male,
perché ti piace Edgar Wright e volevi che ti piacesse,
esatto,
certo,
è perché appunto nella mia testa lui è in grado di fare entrambe le cose. È in grado di portarmi sia le sequenze fighissime, sia quei 6 minuti per 2 ore, sia dei personaggi con un minimo di spessore, e non riesco a capire perché non abbia fatto entrambe le cose,
allora,
così platealmente.
Io non mi ritrovo, ritrovo i problemi, ma ci passo sopra, perché sono dei cliché e perché è un musical, ma anche per quel che mi riguarda io l'ho visto come un gigantesco come una gigantesca lettera d'amore per il cinema tutto. Quindi ci sono un sacco di cose della Hollywood vecchia.
Per esempio,
sì,
per esempio,
non ho bisogno di quel tipo di lettere d'amore su quel cinema lì. Nel senso,
però, per esempio, Darling e Buddy, giusto? Mi ricordo neanche più i nomi. Sono Bonnie e Clyde e Mickey e Mallory di Natural Born Killer. Cioè, non sono dei per. Cioè, io l'ho vissuta così. Poi non dico che la tua lettura ha assolutamente tutte le ragioni.
Sì, no.
Però. È che io personalmente quando guardo un film così non mi interessa tanto la tridimensionalità, cioè sono delle copie, delle tulpe, per dirla alla Lynch, perché ho visto Twin Peaks, sono delle copie di qualcos'altro che c'è già stato prima nel cinema, almeno in questo caso, e quindi per esempio non ho trovato così offensive le inquadrature sul culo della tipa, peraltro fighissima, di cui non so il nome.
Elisa Gonzalez.
Allora, mi è sembrata molto figa, poi io...
Bella, sì.
Però nel senso, che mi sembravano assolutamente parte del...
Di un linguaggio altro.
Esatto, poi... È ovvio che è vero quello che dici tu, per esempio mi ha dato molto fastidio che Deborah fosse così personalmente, perché cioè posso benissimo accettare che la criminale pazza sia una figa pazza, scusatemi, però che nel 2017 ancora l'interesse amoroso sia semplicemente una figurina di carta velina dà fastidio anche a me, perché non ci, come dici tu, non ci vuole niente a scrivere 5 minuti di dialogo per rendere un personaggio un pochino più interessante.
Però per certi versi, ma è un argomento che è immenso e che ovviamente non chiudo, ma la butto lì. È... Questo film, Baby Driver, è stato accolto piuttosto bene in linea di massima dalla critica, esattamente come è successo a Dunkirk di Christopher Nolan. E in fondo entrambi i film hanno lo stesso caratteristica originaria, e cioè...
Beh, in Dunkirk non ci sono femmine, così no, ci siamo tolti il problema.
Siamo salvi. No, ci sono le infermiere, vabbè, quello è una questione storica. Però è un tipo di cinema che sembra bastare a se stesso. Come dire, è un'idea di cinema come prodotto in cui l'esecuzione straordinaria, pirotecnica, difficile, si giustifica da sé. E questa roba la trovo interessante, trovo anche, sarebbe carino, ma ovviamente è giusto uno spunto che forse porteremo a casa fra dei mesi. È anche interessante notare come stia reagendo bene il pubblico e la critica a questo tipo di cinema, che è relativamente poco problematico. Nella puntata precedente dedicata ai film di Venezia tu parlavi di questa linea politica sottesa del cinema che si è visto a Venezia, che invece cerca apparentemente di fare un discorso opposto, e cioè ok, va bene, l'aspetto formale ci siamo perché non è irrilevante, ma concetto, riportiamo al centro delle idee forti. E invece sia Dunker sia Baby Driver, in modi diversi e entrambi con delle abilità innegabili, però sembrano dire ma chi se ne frega, cioè, alle festa.
Secondo me anche un'altra cosa che è bella, cioè accomuna questi due film, ma anche Atomica Bionda, che poi forse Atomica Bionda non è andato così bene né al botteghino né alla critica, però comunque non è andato neanche male, cioè è che sono comunque tutti dei film di puro intrattenimento, cioè no, Dunkirk no, Dunkirk ha altre cose, però Baby Driver è un film di puro intrattenimento, non, come dici tu, non c'è niente di politico, cioè è una roba che tu vai a vedere perché ti diverti, e così Atomica Bionda, e così ha anche, cioè Dunkirk ha un aspetto spettacolare enorme, oltre al fatto che però, e che però non sono parte di un franchise, di un progetto più ampio. Cioè tu puoi tranquillamente andarti a vedere Baby Driver, lo vedi dall'inizio alla fine, vai a casa, non ci sarà un capitolo 2, non ci sarà il prequel, non ci sarà il sidequel, non ci sarà...
Non devi aver visto 11 film prima per capire che cosa diavolo sta succedendo.
Quello è il botteghino di Atomica Bionda, che non è tanto.
No, non è tanto perché è solo tre volte il budget, quindi è troppo poco. Però non è neanche pochissimo in realtà. Però insomma... E sono secondo me è una caratteristica di quest'anno, che leggevo l'altro giorno un articolo, non mi ricordo più su che testata, se era Vox o cosa, che diceva che questa è stata una delle peggiori estati per i blockbuster americani a livello di incassi, sono andati tutti
Ne abbiamo citato, era l'Atlantic forse o New York,
vabbè,
o New York Magazine,
probabilmente ne hanno parlato, abbiamo parlato più di uno, però è andato molto male. E quindi il fatto, per esempio, non so se sapete che in America è tornato in sala Get Out, che era stato perché è andato benissimo, e l'hanno ributtato in sala, e forse anche un altro film che l'hanno fatto, che era già uscito ed è riuscito, adesso non mi vengono in mente i titoli, però è stata un'estate in cui i film che sono andati relativamente bene, perché poi comunque gli incassi che fa un film, un franchise come un film degli Avengers non sono minimamente paragonabili agli incassi che fanno questi film qua, però sono andati molto bene rispetto al budget, rispetto a quello che ci si aspettava, film che sono fuori da questa ottica del franchise eccetera, e sono andati un po' meno bene i blockbuster, quelli un po' più legati alla proprietà intellettuale, e che alla fine è una roba che da un lato va male, perché comunque quando il cinema incassa poco, poi dopo uno si sa che si va in crisi tutto il settore, dall'altro magari si pensa che il pubblico forse ha bisogno di storie nuove, o comunque
quanto meno scritte bene.
Non nuove, però comunque di andare a vedere un film perché vai solo a vedere un film, non perché devi aver visto, letto tre fumetti e guardato due serie TV, e poi perché è un capitolo di mezzo tra un film che c'è stato prima e uno che ci sarà dopo, ma semplicemente perché quella sera lì vai a vederti il musical action e che finisce lì. È puro intrattenimento, però comunque scritto bene, realizzato bene.
E un altro dei motivi per cui a me è piaciuto un sacco Baby Driver è perché io ho fatto da più o meno metà film in avanti, io l'ho fatto in apnea, cioè non sapevo come sarebbe andato a finire, e ero proprio in ansia, e ci ho ragionato un attimo e ovvio che io non ho mai non ho neanche la patente, quindi figurati se faccio l'autista per le rapine, quindi è tutt'altro, è quanto di più lontano dalla mia quotidianità. Però un'amica con la quale siamo andati a vedere il film, a cui non è piaciuto, dice non ti relazioni con i personaggi, e invece nella situazione di Baby mi ci sono trovato, cioè fare una cosa che non voglio fare ma che devo fare per motivi sui quali non posso mettere proprio,
tipo la regia di Ricciotto
sui quali proprio non posso mettere becco, e anzi mi va male se metto becco, e quella roba lì l'ho sentita molto molto vicina, e quindi ero completamente in ansia per il personaggio e per la situazione. In più è da parecchio che non mi succede, perché sono quasi 15 anni che ho una relazione più che stabile, però io nella situazione in cui ti trovi a vivere una vita abbastanza di merda e incontri una persona che non conosci, che non sai, che è proprio una cartolina, e però decidi che attraverso quella persona c'è un ponte per un futuro migliore, quella roba lì io me la ricordo, e anche quello l'ho sentito molto vicino. E questo vale per Baby, ma per quel poco che è scritta male, anche per Debra, che Debra.
No, ok. Ma no, ma no, poi... no, ma alla fine, ma, cioè, come secondo me molto, infatti io sono uscita dal cinema pensando probabilmente ho visto un film totalmente diverso da quello che hanno visto tutti.
Io ho capito che non le era piaciuto perché non mi aveva scritto niente.
Ah. No, io
ci siamo sentiti stamattina, ieri niente.
Sono tornata a casa che stavo abbastanza fumando. Quindi ho detto non scrivo niente a Matteo perché poi ci resta male e poi va a dormire male. E...
soprattutto inizia a tempestarti di messaggi.
Non mi ero toccato. E quindi sì, cioè come io penso di aver vissuto molte parti in maniera eccessivamente soggettiva, anche perché io non sono la più grande fan dei musical in generale, non è una cosa che mi prende particolarmente, e comunque ripeto che secondo me anche tutta questa questione del montaggio, la musica, il movimento dura per 10 minuti buoni e poi si perde strada.
È quello che dicevo prima, cioè se come in ogni musical, se... il numero non scatta, cioè se non trovi che il numero è spettacolare, cioè basta, non c'è più niente, cioè è assolutamente, crolla tutto, per cui è assolutamente così. Ma visto che abbiamo citato Atomica Bionda, che a me è piaciuto abbastanza senza strapparmi i capelli, mi sono trovata a fare questo discorso con persone che dicevano è brutto perché il personaggio non è tridimensionale, non ha motivazioni. E io dicevo, sì, vabbè, non è quello che mi interessa, io sono andata a vedere questo film perché volevo vedere il numero, anche se non è quello, non ha niente di musical. Però è come quando vedi un film di James Bond, per me è James Bond, e c'è Lorraine, Charlize Theron, è James Bond, e anche James Bond è un personaggio che è stato rivisto 1000 volte, non ha motivazioni, non è che ha davvero delle motivazioni, non ha una tridimensionalità così enorme.
Una roba che ho detto provocatorissimamente su Atomica Bionda è che anche lei è tutto talmente in superficie sulla motivazione dei personaggi che è più credibile James Bond che combatte per la regina rispetto a qualsiasi personaggio di quel film lì.
Sì, però quello che voglio dire è che...
Scusami, volevo dirlo.
No, è un film che, anche quello lì, è un film che se tu vai e ti diverti a vedere i numeri, che sono quel finto piano sequenza lunghissimo nel palazzo, l'inseguimento, la cosa degli ombrelli o altre cose, allora dici...
Quello degli ombrelli è figo.
Sono andata a vedere una cosa e mi sono divertita. Se quelle robe lì si sgonfiano, non c'è più niente. E allora ci sta. Sotto, sì.
Però è anche vero che i grandissimi musical, per tornare a bomba, in realtà tolti i numeri qualcosina sotto.
Certo, sì, assolutamente.
Esiste
sì.
La possibilità di ambire a quel cinema fichissimo che mette
assolutamente
tutto.
Assolutamente sì, cioè, ma quelli sono i grandi film. Cioè, però c'è anche un film di puro intrattenimento, secondo me c'è anche un cinema di puro intrattenimento che tu vai a vedere solo per divertirti, e quello che secondo me piace di una roba come The Baby Driver è che posso vedere un film che è solo per divertirmi, ma non è che è fatto come Suicide Squad con gli scarti, perché tanto è solo intrattenimento e allora faccio una cosa male, la faccio bene, anche se non è che mi deve né spiegare il mondo né darmi chissà quali emozioni o cose, è tutto qua.
Va bene, io credo che abbiamo...
Mi sono infervorata.
No, ma se Fede non deve sparare altra merda al film, possiamo chiudere.
Allora, sia chiara questa cosa, io non voglio sparare la merda al film.
Hai tutte le ragioni di farlo, perché comunque ha soprattutto ragione. Su Deborah ha ragione, ma basta certo nel 2017 la cameriera carina che
io ho anche detto che c'ha ragione.
Peraltro, Lily, come si chiama? James?
La sosia di Shelley.
Esatto, esattamente, la sosia di Matt Kenamic, giovane, quando faceva Twin Peaks, è un'ennesima cameriera in difesa che era contesa fra...
Difesa un cazzo, Shelley.
Vabbè, soprattutto all'inizio, però era lì con gli occhioni che sbatteva le ciglia folte.
Detto questo, io chiuderei perché ho molta fame, quindi potete ascoltare Ricciotto su iTunes, su Spreaker, su QWERTY, potete seguire Aldo at Aldo Rodolfo, at Behold Fede Federica, at Naima Blu su Twitter, yes, e Alice Cucchetti, ma potete seguirla anche su Pilota, un podcast sui telefilm.
Che tornerà, tornerà!
Esattamente. Sta tornando! At Matteo Scandolin, io adesso premerò la barra spaziatrice della tastiera di questo splendido iMac da 21 pollici e mezzo che è in vendita! Ciao!
Ciao!
Ciao.